l'abbia la roba.
Allora anche più corretta e più comune di questi giorni, di 5 giorni, le faranno, sai che pure ascolta, sono essenzialmente due domande. Come faccio a sapere che la mia attività pure all'occidentale è stata accettata? Cioè, come, che prova abbiamo che abbiamo ottenuto il perdono che tutte le colpe sono state cancellate, no? E c'è un'altra domanda che è molto conseguente a questa qui. Perché Scott viene così contigua, così attaccata a Yom Kippur, in fondo è presa la città dall'Egitto, è successo il 15 di Nisan, il Shavuot, il 6 di Sivan, però se Scott ricorda il fatto che gli ebrei hanno abitato nel deserto per 40 anni, perché dopo che festeggiare questa cosa, in un momento diciamo abbastanza faticoso, perché facciamo tutti un po' i lati mortali con il lavoro, con i cucinamenti, e poi c'è un periodo faticoso di oggi, cioè che poi perché si chissà adesso, corpo, proprio adesso, no? A 5 giorni non si può. Anche in effetti, noi ebrei, soprattutto i maestri, ci piace spesso dire che la disfa cancella tutto, che possiamo arrivarci da capo e no, possiamo arrivare tutti in discussione, possiamo ripartire da capo. Poi ci sono delle cose per cui i maestri dicono che non c'è tikkun, non c'è riparazione. C'è un pezzo del Coeletta, Coeletta l'altra di un libro che si legge proprio a Scott, che dice Neupat lo yuhal itkon, che ciò che è storto non può essere rattrezzato. Cioè ci sono alcune ipocrisie che se sono storte, tu non puoi fare il tikkun di queste cose. Allora, voglio dire una riflessione che fa gli armeni su questo concetto, in cui lui prende in esame un pezzo della Parashat di Ittavo. Abbiamo una pareggia di Ittavo, una versione molto tosta, perché l'ultima parte la pareggia delle cosiddette tocca a volte, che sono gli ammonimenti molto pesanti, dove allora annuncia tutta la serie di sventure e disgrazie che si abbatteranno sia dal punto di vista individuale che collettivo, se il popolo ebraico non accetta il patto con la scena. Tra l'altro, su cui gli ebrei romani sono particolarmente superstiziosi, una delle considerazioni che per comunità del mondo, che in quella lunghissima chiamata a sé per schiudere la sinagoga, la gente si lascia fuori, affinché chi entra in quel momento non venga investito da tutta questa scuola di disgrazie, si manda a cercare il rapino della comunità, perché in qualche modo si dice come il rapino si vede tutti gli onori, anche lui si è fatto un po' di onore. Molti, per esempio, preferiscono addirittura non cercare la mitzvana, ma ci sono tantissime superstizioni. Allora, penso alla fine di questa parasha, c'è un verso che dice 一把高级的总裁还你得呢黑的我把黑的总裁你得呢薄的你把一年的拉一马家一我学过一次起来拉起来一来马家一我学我把你把起来结果没地也管我那边真的他妈的没说因为没得路开，他也还是他去，也有自己的制度。那没得路开，他一个都还有还挺难。国民他都也还去平行呢，去的我那里都要好保守的。毕竟许多路已经会做了，所以这些人，阿拉去的培训的人，也还挺难培训的。この時点で、時は今日はあれ、それに多いです。だし、で、以後、ペッキーのね、たまっちーな。うん。そこは今、あっちーな。あ、以後、で、以後、ペッキーのね、家に、しーな。ここで、下地主の人は、主人。下地主は、逆であって、ちょっぺえ、な。で、よりペッソーな。ペッキーのみんな言ってきゃ、ほら、は、はやだ。il avait une caïchine, tout est immense, faut que ça t'a bouillé. Mais il fait l'homme à lui, puis il y a un autre, tu dois y avoir un frère d'autre, un autre, et un poutre. Ça veut dire, très haut, tu peux en dire, il y a un pianto, qu'est-ce qu'on veut dire? Il n'a pas dit, mais il fait. Donc ça veut dire, à tout les causes de ton fuoco, mais qu'il n'a pas, quelque chose, comme, il y a un autre,Mi era praticamente una cosa di cipruscia dentro. E come anche ieri, non posso più tornare indietro. Io stamattina avrei dovuto fare questa cosa, non l'ho fatta, ho perso un'occasione, ho perso il treno, mi sono giocato una grande chance. Un treno che non riguarda più, per cui non c'è alcuno per questo, quello che ho perso, ho perso. Allora, come diceva adesso, dico, perché non posso tornare stamattina per fare la scelta di giocarmi quella chance che mi sono sprecato? Io, a domani mattina, dico, perché non è giusto? Aiesa, non puoi tornare indietro, non c'è alcun conto. Ma se vedo, chiedi, dal mondo, nel trattato di Fakite a pagina 9, dire a cosa si riferisce questo verso di quello che dice ciò che è sporto non può essere più rappresentato. Secondo il dal mondo si riferisce alla lettura dello Shema. Cioè se io stasera non dico lo Shema, io domani mattina mi alzo e dico perché non ho detto lo Shema ieri sera, perché mi sono giocato questa chance di proclamare l'unicità di Dio. O io arrivo a domani sera e dico perché ieri mattina ho perso lo Shema. Quando uno ha perso quella lettura dello Shema, non può più recuperare, cioè lo Shema è una mitra, che non, cioè uno non è che può dire, vabbè, ho perso questa occasione, lo farò da sera, ok, però ti sei perso un'occasione. Ieri di volte dice una cosa grandiosa su questo, lui dice, è questo, il vero divieto del furto che potevo rubare. Quando tu rubi a te stesso un'occasione, te la sei giocata. Tu hai pregato te stesso, perché potevi giocarti quell'occasione, ti sei rubato e sciupato quella fascia. Sei un lato di te stesso. Non hai messo in atto una grande potenzialità. Non puoi più fare il tikkun di sotto questo. La Gemara poi continua su questo concetto e dice un'altra cosa su cui ciò che è storto non può essere raddrizzato. Ed è la tragica questione della Mamzeut. Chi nasce Mamzer, e non per colpa sua, però nasce da un'unione sessuale proibita, su questo ci vota confusione, la gente a credere, la Mamzeut è un figlio che nasce da uno di quei rapporti sessuali proibiti dalla Torah, che non è il caso, abbiamo letto nel pomeriggio del giorno di Kippur, nella parasha di Minotaure, queste paragliotte, che sono, in concreto, o le unioni incestuose, cioè che uno si unisce con delle persone con cui è forse la repeta, o con una donna sposata a un ebreo che quindi non ha il diritto, se questa donna attuisce un bambino, questo bambino è anziano. Questo bambino, non per colpa sua, non ha possibilità di raddrizzare, di togliersi questo status alarico, che in verità non è che lo macchia giuridicamente, certo tra grande privazione del mamzer, e che non può contrarre un matrimonio, e quindi perché anche i figli saranno a loro volta mamzeri. Anche recentemente, negli anni 60, ci fu una polemica molto accesa tra due grandi, che solo si chiamano grandi colonne, non noi, ma non noi, e come Dante
Lattes, lascerà su te stesso,
cioè, come Dante Lattes, e la ricetta pure altro, ma volevi pubblicare la ragazzina mensile di Dante Lattes, il suo grande acume filosofico e culturale, metteva molto in discussione questa tradizione della Marta Gradato, che rispondeva anche un saggio altrettanto piccante, che le cose della Torah non possono essere messe in discussione, ma se è una di quelle cose che anche se non si capisce è una regola della Torah. Allora, Talmud ci sta dicendo ci sono tre cose che per cui il non c'è, non esiste. Eppure nel Talmud c'è una bellissima storia di Torah, di un grande personaggio che si arrovella per tutta la sua vita per capire se ha veramente ottenuto il perdono completo. Questa persona è David Amelech, di David, dove, e faccio una premessa, il Talmud è sempre l'avvocato di persone di David, sempre e comunque, cioè tutto quello che fa David, la voce d'acqua alla bocca e dice chiunque si azzarda a dire che David ha fatto questa marachella compie un peccato. C'è una grande e bellissima discussione nel trattato di Yom Kippur, di Yom Kippur sulla Yeshua, cui maestri si chiamano, perché Yerei Shaul, che è stato re giusto, prediletto da Hashem, corretto, ha fatto un errore solo in tutta la sua vita, quale? Quello che non ha distrutto, eliminato completamente gli avrei del popolo di Amalek, ha avuto pietà, e quando il profeta Samuele lo ha gridato, gli ha detto a me, mi ha fatto pena, ho avuto misericordia. Il Talmud dice la misericordia eccessiva è pericolosa, può avere un effetto fumero, perché se uno ha troppa pietà dei malvagi, si troverà nella vita a essere vittima di quei malvagi. Allora, i saudici mi hanno fatto pena, non ce l'ho fatta uccidere i re di Amalek. Samuele dice, tu non sei una persona qualunque, tu sei il re di Israele, per cui tu hai una responsabilità pubblica e i tuoi sentimenti ti devi mettere da parte, anche se sono legittimi, comprensibili, tu hai un ruolo pubblico. E Saul perde per questo la corona per sempre. Davide Melech, che di colpe e ne colpe più di una, che mi fanno che tutti quanti leggendo la storia di Davide, c'era tutti fuori mal di pancia, no? Per come la Bibbia ce la racconta, eppure Davide Melech diventa il paradigma della Teshua, cioè chiamato colui che porta nelle gerarchie più alte di della Teshua. E davvero sappiamo che si invaghisce di Bathsheba, di Metzabea, la vede mentre si sta lavando un genio, si invaghisce di lei, la vuole a tutti i costi, e cosa fa Davide? Manda il marito di Bathsheba in prima linea per il momento chiede Uria per uccidere in battaglia. Così sarà Uria per uccidere in battaglia per sapere la lingua di Tanasna. Ci racconta che Bathsheba fa il suo giro di lutto, dopodiché si sposa con Davide. E viene punito in modo molto forte, gli muore il primo figlio che fa coppezza a terra. Il profeta Natan lo sgrida in modo molto violento, gli fa un esempio di un povero che ha solo un vicino e ricco e arrogante si approfitta di lui, gli toglie l'unico vicino che ha. Davide dice, quest'uomo va punito, e il profeta dice, quell'uomo sei tu Davide. E lì Davide non mangia, non beve, si veste di sarco, non può più vedere nessuno, esprime dei massimi segni di contenzione, infatti qua e dice, le va attacchi, c'è solo verso di te, ho peccato. Cioè, diversamente da Saul, che cerca di giustificarsi, Davide ammette subito la colpa. E la Sanza ha scritto, il giorno ti fa una bellissima cosa su queste scuse che noi facciamo a chi pure. No? Cioè c'è un linguaggio, una psicologia linguistica delle scuse che molto spesso, quando si chiede scusa, uno di voi dice, padre, chiedo scusa, però, c'è sempre quel però, ovviamente ho sbagliato, non c'è ovviamente, non c'è però, quel giorno è molto nervoso, la ma non è questa. Lei dice, le ha, le va, le ha, fatto, ho sbagliato, c'è un padre che fa, sua Israele da sempre per questa. Torna in sé, fino ad Hashem, come si fa a tornare ad Hashem? Potere che devi tornare, dire, fino a chi si era a capo. Questa cosa che diciamo, spesso devi notare ai più giovani, tu a quelle che ti stai sotto alla serie di accadori, perché chi si era a capo è posto dove sono tutte le anime. E tornare fino a lì. Potete fare qua fino alla radice. Non scusa, ho sbagliato, non volevo, non è questo la Teshua. Cioè, fai un cambiamento radicale, no? Davide dice, ho sbagliato, ammetto immediatamente questa colpa, non ho giustificazioni, ho sbagliato. Però ti piace solo verso di te. Perché? Allora, facciamo, perdona, non ti avvicinare, dice una frase ad Hashem, diciamo, merece il forte, a sei mio se tu va, cioè dammi un segno pubblico, perché David sente che non è uscito da questa macchia, perché la gente lo vede, cioè la gente nelle ostelle, nei crepe, per la sarese di David, guardando giusto, ma quella cosa che ha fatto con la cera, ma che razza è giusto? David vuole, e questo non è altro, il centro di lavoro tutti i giorni, ne ha piccata, ma insomma, no? Mi dice, se ne è detto, me ne lo invierà, mi dice, ma io ti faccio la grazia agli occhi tuoi e agli occhi di tutta la gente, perché non c'è per noi il concetto. Io sto con la coscienza a posto con Dio, di quello che pensano gli altri, non me ne importa niente, non è detto gli altri. La vita dice, gli altri parlano di me, facendo, ti prego, dai un segno pubblico, di a tutti che io sono pulito. Cioè la gente vuole la pedina, non la pedina penale pulita, vuole che nessuno gli abbia più a mettere in dubbio quanti, quanta gente muore con un'etichetta addosso, magari qualcuno l'ha etichettato per la vita in un certo modo, che muore con questo carico di macchia. Hashem risponde a David, durante la tua vita io non ti levo questo segno. Mentre tu sei in vita, David, non ti posso dare questo segno. Però lo darò durante la vita di tuo figlio Shelom. Questo è un grande insegnamento, lo dico molto spesso, nessuno di noi riesce a fare un tikkun completo delle proprie macchie. E inoltre chi possono fare il tikkun delle nostre macchie, che c'è un pezzo nei libri di Giobbe, quei maestri interpretano letteralmente il significato che l'uomo pare per quanto è dotato e più male loro, no? In effetti quanta gente ci colpisce, ci guarda questo, quanto è apprezzato, quanto è onorato dalla gente, questi dicono, non legge così. Una lezione vale in base a ciò che lui loda, non in quanto è dotato. Cioè tu una lezione va avanti per le scelte che fa. Cioè se una persona loda un povero e non un ricco, un miseo e non un potente, no? Allora tu la devi portare in pace alle scelte, soprattutto con una persona pacifica e non alle lodi che dice che sì, che una persona si gioca tutto il suo futuro. Allora cosa succede? Questa è una cosa che ci riguarda molto nei prossimi giorni del Sukkot e soprattutto di come finisce il Sukkot, questa festa molto stanca dello Shemini-Atzeret, che quando Shlomo ha introdotto l'arca nel Bet-Hamidrash che lui ha inaugurato, cosa che a Davide non è stata concessa, no? Tutta la storia che ci hanno detto tu hai le mani in forza di sangue perché non puoi costruire il Bet HaMikdash. Capite? E il fondo giustamente è tutto questo sangue lo spazio per te la scena, no? E ci sono molte spiegazioni perché Davide non ha fatto lui il Bet HaMikdash, perché probabilmente il Bet HaMikdash sarebbe diventato il mausoleo della guerra, sarebbe diventato una sorta di milite ignoto, un mausoleo delle vittorie di David, che invece 그래서 실험은 백보다 이렇게 인수령이 인수지 내야 이 센스를 하고 할 수 있어요. 하다 보니까 이 목부터 라악. 이만 있으면 이거는 얘랑 이수야 돼서 데이터를 라악. 그 인수지에 잤더니 그랑 이수야 돼서 데이터. 그 인수지에 따라 필필표. 그니 그따가 눈이 되겠다. 눈치가. 실험은 그에게 24 브리지에 affinché le volte da qui il salmo che diciamo nella palma sano qui il salmo la domenica che inizia la settimana e da rispondere se usci a Yime a Cielo no? Aprite le volte Shlomo non viene esaudito le volte non si apre intanto che Shlomo dice, fallo, grazia, benedico, ti darete il tuo servo. Appena Shlomo non mi ha, le virtù di tuo padre, le porte si spalancano, e l'acqua entra nel suo volto, quindi per cambiare viene inaugurato. Cioè Shem, a dare il segno, a dare il figlio, che Davide è stato perdonato. Definitivamente. Tanto è che ci viene a chiedere, diciamo una cattaglia, quindi Shlomo dice che potete tornare tutti a casa dopo 15 giorni di festeggiamenti, per cui ho supporto che sono stato inaugurato bene, da 2 giorni prima di ogni pur, quell'anno non è stato fatto neppure nessuno di pur. Perché c'è una deroga per i festeggiamenti, ripeta mi piace, e quella è stata il segno e la scena ha perdonato la vita. Potete dire, spesso i nostri di Kun sono i nostri figli, quello che noi non riusciamo diciamo, a ticcunare, può essere ticcunato dai nostri figli. Ma c'è un altro racconto, è vero, di questa storia che ci guarda molto come per il mare. Chi ci arriva in Midrash, che passa tutto secondo un altro, dice che la notte, prima dell'inaugurazione del Betamidrash, Shlomo si è sposato con Pidia, la figlia del faraone d'Egitto. Ovviamente per la prima notte di notte è stata una notte molto impegnativa diciamo, in cui Lidia gli ha suonato tutte le musiche più seducenti dell'Egitto, Lidia questa è dedicata alla divinità, suonata, non di poca che aveva gli occhi perché diceva devo andare alla faretta che dice quotidiano del mattino, il costante vita, perché tutto il pubblico mi sta aspettando per dare un caro esempio, mi dice che Pidia gli stendeva un velo scuro con tutti gli amanti, a che Shlomo pensava che fosse il cielo ancora buio, con tutto, con le stelle risplendenti. Il popolo era molto eccitato, perché non volevano offrire il primo sacrificio per Betamidrash senza i re. Allora proprio faceva la madre, la moglie di David, che va a pregare il figlio e dice Shlomo, se tu non arrivi in tempo, tutti daranno la colpa a me e che sanno che tuo padre Davide erano sadiche, per cui tu come dire mi dai vivo, non saresti mai cosa. Allora, quando alla vedete degli anche stavolta, Shlomo arriva proprio all'ultimo minuto, in zona Cesarini, proprio all'ultimo istante, per fare qualcosa di vita. Può dire questa storia, ritorna al concetto di prima, vuol dire che Shlomo per un secondo avete dichiarato di realizzare quel concetto, che ciò che è sotto non può essere accettato. Cioè, se passavano 5 minuti ancora, no, non avrebbe più potuto fare qualcosa, e si sarebbe giocato tutto. E anche stavolta lui risolve, e dirà grazie alla moglie, grazie alla madre, che no, moglie di David, che ricorda a lei la giustizia di David a me. Quindi, ancora una volta, grazie alla Teshua di suo padre, si concretizza un'azione di suo figlio. Attenzione, anche qui c'è di mezzo la Mazzeut, perché se faceva non fosse stata negoziata, perché l'unica cosa che salva David è questa. Noi sappiamo che i soldati di David, prima di andare in guerra, davano un ghetto, un divorzio alla moglie, una cosa che ancora qualche pagliato, qualche soldato della sola russa pagare, cioè che prima di andare in Germania da un divorzio e condizione alla sua moglie, perché se no le donne ebbero ad un notte e la luna è uno dei casi più disperati della storia, cioè sono state moltissime donne che non hanno potuto risposarsi, perché c'era ancora una presunzione di vita dei mariti, no? Per cui, se non ci fosse stato quel divorzio retroattivamente, anche vicino, no, sarebbe stato un manzè, che è l'altro caso, no? Come vedete, come tutto ritorna. La storia che c'è qua, tra cui concludo, dice che la moglie è stato di Adelina, il 31b, che nel momento in cui Shlomo ha sposato Pitia, la figlia del faraone, e che ha messo la gioia delle nozze con Pitia davanti a una creazione efficace, l'angelo Gabriele è andato a conficcare sul mare una sorta di isolotto da cui stanno uscite, da cui nasceva la città di Roma. Beh, questo noi per ormai ci deve pensare molto. Cioè vuol dire che noi per ormai ovviamente abbiamo, che non a caso portiamo nello stemma della comunità proprio le colonne, per la migrazione, per cui viene proprio il popolo che ci ha detto tutto per la migrazione. Ovviamente non è un caso che i maestri dicono che il Mashia, che il Tikkun viene da qui, che viene proprio da questo posto, no? Allora, questo, il Tikkun è in parte da Roma, rispetto a tutta questa storia, diciamo che essendo un romano così esilio, nei giorni io ci sono anche poi penso molto a questa comunità, soprattutto in queste paesi, che anche io non sono mai sentito da bambino. Beh, io ho girato un po' di volte, io ci sono anche poi, anche in Israele, anche io ci ho fatto qualcosa. In effetti la forza, la suggestione, l'emozione, che c'è in questa comunità, con i suoi canti, con la sua coreografia, con il suo veloce padre, non c'è nessuna parte del mondo. Però questa storia rispetto a Shlomo, praticamente, mi ha fatto pensare una cosa. Shlomo è anche un re che sarà la causa della divisione del regno. Cioè, da Shlomo, i figli continuano a dire il regno. Si divide in due poveri interessi spartenti. Il così maestro è una delle colpe di Shlomo, che Shlomo a un certo punto si è proprio spaccato lui dentro, da un certo punto molto preso dall'Egitto, dalla priorità, dalla bellezza, dalle gestioni estetiche, 대안수가 대안수가 있고, 하루에 취하고, 그들은 해라, 그 있다고 미래 앞에 저도 보고 있었고, 저기 있는 노일이, 노는 곱하냐, 아뚜치 대가, 아뚜타 대라고, 이라고, 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 Anche se ci piace per il più, parla per amore, riguarda a tre timori, perché solo se ci arriviamo tre timori di Dio, arriva a tre suave per amore, per la festa di Succotta, che è contista in cui, che solo qui, solo in questa festa, possiamo capire in positivo se veramente abbiamo la tre suave, sappiamo. Perché come diciamo noi stesso già mia lepre o mia cumi in concorsione chi potrà salire al monte di Hashem e chi potrà stare nel pozzo della sua santità tutto il suo santo che a volte è facile salire sul monte di Hashem ma è difficile restarci cioè la vestita non è tanto mia lepre. Allora, nella penso che ognuno di noi sale nella scena, nella scena, e su a 10 centimetri, la vera sfida via con il conto ciò, che riesce a stare in quel posto con lo stesso zero, con la stessa vacuità, la stessa tensione religiosa, così come c'è salito, penso che questo miraggio è per tutta la mia vita, è un amico, una grande esperienza.